Allora, buonasera, mi chiamo Giancarlo Ghirlanda, sono appunto un collega di Ilaria e lavoro per l'Istituto Nazionale di Astrofisica all'Osservatorio Astronomico di Brera. Però io mi occupo come ambito di ricerca dei lampi di raggi gamma, che peraltro sono citati nell'ultima domanda che avete nel questionario. La domanda è sbagliata in quel senso perché l'anno scorso ho parlato dei lampi di raggi gamma e quest'anno vi parlerò di un'altra cosa, si chiamano pulsar, però insomma hanno alcuni aspetti simili. La domanda quindi va riformulata, che cosa c'è di... non mi ricordo neanche più qual è la domanda, però la differenza, no, se c'è similarità nel modo in cui la scienza è arrivata alla scoperta dei raggi, dei lampi di raggi gamma o del bosone di Higgs o delle onde gravitazionali. Va bene, i lampi di raggi gamma sono delle cose bellissime, sono le esplosioni più potenti nell'universo dopo il Big Bang, avvengono quando le stelle di grande massa, pensiamo da 30-40 masse solari, finiscono il loro combustibile ed esplodono e producono questi lampi che durano veramente poco, insomma molto interessanti. Non ne parleremo stasera. Allora, il doppio senso della scienza. Vi anticipo che non c'è nulla di malizioso nel titolo, ma intendo per senso, per doppio senso, la direzione in cui la scienza si muove. Ora, non sono uno storico della scienza, non sono un filosofo della scienza, vi do la mia prospettiva da chi insomma fa un po' di ricerca e soprattutto vi do una prospettiva dal punto di vista astrofisico. Quello che in modo riduttivo, semplicistico, spero efficace, voglio trasmettervi è un po' questo. Allora, esistono due elementi fondamentali nel processo di ricerca scientifica che sono la scoperta e la teoria. Questi due elementi possiamo in modo diciamo riduttivo pensare che si pongono agli estremi del processo di ricerca, per cui l'astrofisica ne ha diversi di questi esempi. Spesso una scoperta del tutto casuale genera un processo di ricerca che porta alla formulazione di una teoria o al miglioramento di una teoria. Questo è un senso di sviluppo della ricerca. L'altro senso è quello per cui una teoria formulata in modo corretto, magari anche molto ben elaborata e complessa, può fare delle previsioni e quindi il processo di ricerca va a cercare proprio quelle evidenze osservative, che possiamo chiamare scoperte, che devono convalidare o invalidare la teoria stessa. Quando ho proposto questo titolo l'anno scorso, nella mia testa io pensavo di poter spaziare da un esempio all'altro del tipo 1 o del tipo 2, cioè in quel senso e in questo. Poi mi sono reso conto che, uno, abbiamo un'ora e qualcosa di tempo e quindi non ci sarei stato. Due, sono stato, come dire, stimolato dal fatto che tre quarti della conferenza lo farò su questa linea, perché un mese fa siete stati tutti testimoni dell'annuncio della scoperta delle onde gravitazionali. Quindi anticipo quelli che sono gli argomenti della conferenza, direi che un terzo, un quarto lo farò sulla prima parte parlandovi delle pulsar appunto e la seconda parte invece sulle onde gravitazionali. Allora partiamo. 1967, questa signorina, Jocelyn Bell, sta facendo il dottorato presso l'osservatorio di Cambridge e stava studiando il cielo nella banda radio. Là avete lo spettro elettromagnetico, ok? Lei stava osservando verso la sinistra di quel pannello, ok? Diciamo alle frequenze che sono nella banda radio da 10 alla 4 a 10 alla 8 Hz e un pochino superiori. In realtà stava osservando 81 MHz e stava usando un radiotelescopio che il suo professore aveva appena finito di costruire. Che cosa voleva studiare? Volevano studiare la scintillazione delle sorgenti radio. Allora, la scintillazione è un fenomeno che avete sicuramente sperimentato se guardate le stelle in una bella serata limpida e le vedete variare in luminosità, in brillantezza. Questo fenomeno è indotto dall'atmosfera attraverso cui la luce delle stelle passa. Bene, nelle onde radio avviene un fenomeno simile che è prodotto dalle turbulenze del mezzo interstellare, in questo caso distribuito tra noi e la sorgente, principalmente nelle vicinanze del Sole e nella nostra galassia, che genera un processo simile quando le sorgenti sono molto lontane, diciamo, e molto compatte. Loro volevano studiare questo fenomeno e il radiotelescopio, come i radiotelescopi moderni, è uno strumento che si può usare di giorno e di notte, ok? Non serve avere il cielo buio. Bene, pensate che Allora non c'erano le chiavette flash USB per salvare i dati, non c'erano i CD, non c'erano i computer che potessero contenere questi dati, quindi cosa facevano? I dati venivano scritti da un pennino su una carta mobile, su uno strumento come i sismografi, okay? E veniva registrato un segnale come quello che vedete lì. 30 metri di carta al giorno venivano prodotti e Joslin doveva guardarsi questi 30 metri andando a cercare a separare i segnali di scintillazione dai segnali di interferenza dovute alle telecomunicazioni terrestri e via dicendo. Bene, facendo questa operazione certosinica arriva a un certo punto si imbatte in una cosa di questo tipo, anzi proprio in questa. Questa è un'immagine originale in cui vede che c'è una sorgente, un segnale che come vedete ha dei blip separati da intervalli abbastanza regolari, sono circa 1.3 secondi. Stupore, lo dice al suo professore, a Anthony Lewis, il quale è un po' scettico, lei forse perché è giovane è un po' meno scettica, e dice, insomma, incominciano a pensare cosa può essere, pensano a interferenza, quindi un fenomeno spurio dovuto a attività umane sulla Terra, pensano a sorgenti nell'universo, sorgenti come stelle della Terra, sorgenti fisiche, astrofisiche, pensano anche ai Little Green Men, cioè al fatto che possa essere un segnale, essendo così ripetitivo e pulsato con un certo periodo, pensano anche alla possibilità che possa essere un segnale da intelligenze extraterrestri. Allora, che cosa succede? In realtà non ne scopre una, nel giro di qualche mese ne scopre un'altra di queste sorgenti, con questo segnale caratteristico, con un periodo differente, e incominciano a chiedersi che cosa sono, perché queste sono le domande che nascono quando si fa una scoperta di questo tipo, cioè non l'abbiamo mai visto, è nuovo, poi c'è tutta un'altra parte che forse non era così nuova, era nascosto nei dati, ma il modo in cui i dati venivano guardati non permetteva di vederlo, comunque questa è una digressione. Una prima cosa a cui pensano è questa: già allora le stelle si sapeva che possono pulsare e emettere un segnale pulsato, le stelle, e allora le stelle erano considerate, diciamo, quelle meglio studiate erano le stelle come il Sole o comunque di masse diverse, e allora un semplice ragionamento che si sono messi a fare abbastanza presto è il seguente: la stella è un sistema in equilibrio, ok? Possiamo pensare a una stella che ruota, che peraltro è la realtà fisica, cioè le stelle in realtà ruotano. Allora che cosa succede? Voi avete, quando una stella ruota, immaginatela come una sfera, se vi mettete all'equatore avete la presenza di due forze che combattono l'una con l'altra. Una è la forza centrifuga dovuta alla rotazione, l'altra è la forza di gravità. Affinché la stella rimanga tale e non si disfi nello spazio, la forza di gravità deve prevalere sulla forza centrifuga. E ve lo schematizzo così qui. Quindi forza di gravità, forza centrifuga. La forza blu deve essere più piccola, la forza blu dovuta alla rotazione, deve essere più piccola della forza rossa. Non spaventatevi, mo ve lo spiego. Allora, è semplice fare un conto, che è basato sulla fisica proprio classica. Il conto è questo. Allora, la forza blu è la forza centrifuga ed è il prodotto della velocità angolare per il raggio. Vi ho detto che perché la stella sia stabile deve essere minore della forza gravitazionale, G per M diviso R quadro, massa e raggio di questa stella ideale. Omega, la velocità angolare, che cos'è? Allora, è la velocità con cui si compie una circonferenza, 2π greco, diviso il tempo necessario per percorrerla, cioè il periodo. Qua è al quadrato, qui quello che ho fatto è espresso la massa come il prodotto della densità per il volume di una sfera, ribaltate questa cosa, ricavate la densità e ricavate che la densità, finché la stella sia stabile, deve essere maggiore di una cosa, di un'espressione, che ha dentro due costanti e una cosa che si chiama periodo, che è il periodo di rotazione della stella. Se prendete il valore del periodo misurato per la prima pulsar 19-19, lo mettete qua dentro, trovate che la densità deve essere maggiore di 10 alla 8 grammi su centimetro cubo. È una densità grandissima. Con cosa la confrontiamo? La confrontiamo ad esempio con la densità del Sole. Il Sole ha una densità media di circa 1,4 grammi su centimetro cubo, una densità al centro, che quindi è il valore, diciamo, più alto, di circa 130 grammi su centimetro cubo. Ciò significa che questa sorgente, la prima scoperta, secondo questo semplice ragionamento del rotore, deve avere una densità di 10 alla 8 grammi su centimetro cubo, qualcosa di, che va ben oltre le stelle tipiche che si conoscevano allora. In realtà qualcuno prima di questa scoperta aveva già realizzato che quando una stella finisce di vivere, il suo nucleo si può contrarre, diventare molto piccolo, molto denso e raggiungere queste densità. Queste densità sono quelle tipiche delle nane bianche, okay? Quindi che sono stelle di massa inferiore di circa, diciamo, possiamo pensare 10 volte la massa del Sole, che quando finiscono la loro vita collassano formando una struttura stabile, proprio bianca peraltro, molto luminosa, come la nana bianca, oppure per densità più alte che vengono ricavate da questo stesso argomento se mettete dentro periodi più brevi, perché andando avanti la seconda pulsa che hanno scoperto, che era quella del granchio, cioè aveva una frequenza di 30 Hz, che vuol dire 0,03 secondi, lo mettete qua dentro e trovate densità ancora più grandi. Quindi neanche le stelle di le nane bianchi sono stabili a queste velocità di rotazione, bisogna invocare qualcosa di più denso, stelle di neutroni. Questo per dirvi che questa scoperta casuale, okay, quindi un giorno qualsiasi, cioè un giorno speciale per Jocelyn del 1967, ha rappresentato l'apertura dello studio della materia in condizioni di estrema densità, lo studio delle fasi evolutive finali delle stelle e ciò che resta delle stelle quando esplodono. Togliamo le formule e... Allora, che cosa hanno scoperto quindi? Che cosa si è capito negli anni? Si è costruito con queste osservazioni, con quelle che sono venute dopo, il modello di pulsar. Che cos'è questo modello? Qua vedete un disegno animato, quindi non è realtà, in cui si vede una stella di neutroni. Si è capito che queste stelle, che sono ciò che resta del collasso di stelle che hanno massa tra fino a circa 25 volte la massa del Sole, sono dotate di un intenso campo magnetico. La loro luce viene emessa lungo due direzioni particolari, che sono quelle del campo, dell'asse del campo magnetico, e tipicamente l'asse magnetico è inclinato rispetto all'asse di rotazione, e ogni volta che l'asse magnetico incontra la Terra noi vediamo un impulso. Quindi quella di prima, adesso non riesco a farlo in senso realistico, però ci mette 1,3 secondi a fare un giro. Sono come i fari per la navigazione, però sono fari cosmici, ok? E qua, vabbè, un po' di robe sul modello. Sono stelle, le stelle di neutroni sono stelle, per ricordarsi qualche numero, che hanno un raggio di soli 10 km e una massa che è 1,5 volte, una volta e mezza la massa del Sole. Okay. Allora, che dire? Jewish nel 1968 pubblica un articolo, l'articolo della scoperta su Nature, questa è l'articolo che pubblica, e nel 1974 riceve il Nobel per questa scoperta. Allora, io vi ho dato i due fogli, di cui uno, quello tagliato, ma non è tagliato per caso, dopo ci arriviamo, scusate, non ve l'ho detto subito, contiene un po' di referenze, giusto perché, se volete, alcune cose che io dico sono talmente confuse e proprio ben espresse che potete andare a rivedervele e troverete sicuramente internet che ve le spiega meglio. Questa cosa qua, le manca il foglio? Ok. Dunque, è interessante perché il Nobel è stato dato quindi al suo capo, al professore che l'ha seguita durante il dottorato. A Jocelyn è stato chiesto più volte di esprimere un'opinione su questo. Secondo me lei, con una eleganza estrema, ha sempre risposto in modo molto preciso ma sufficientemente evasivo. Questa è una frase in cui che ho trovato in rete a seguito di una conferenza pubblica, pare una sorta di seminario a margine di una cena. Lei dice, commenta il fatto, cioè le chiedono ma sei arrabbiata, insomma, se sei adirata per il fatto che il Nobel è andato al suo capo e non a lei, e lei dice: ma alla fine non sono arrabbiata, dopo tutto sono in buona compagnia. E su questo sono in buona compagnia si può dare un'interpretazione differente. Ok, che cosa si è capito quindi delle stelle dalla scoperta delle pulsar? Si è capito che questo è un diagramma schematico che mostra tempo, miliardi di anni, verso massa in funzione della massa del Sole, in unità di masse solari. Allora, diciamo che l'evoluzione stellare con la scoperta delle pulsar ha aperto questa zona di massa, cioè al di sopra della massa del Sole si è avuta l'evidenza sperimentale che stelle che hanno una massa fino a 25 volte della massa del Sole evolvono. Peraltro qua in questo grafico vedete la struttura piramidale, più la massa è grande più la stella ci mette poco a morire, cioè più ha materia più vive poco, ok? Quindi più mangia velocemente se stessa. Sostanzialmente, come l'avete fatto probabilmente nel corso base avanzato, quando la massa, diciamo, è verso le 5 oltre masse solari, quando la stella scoppia può lasciare, qua insomma ci sono diverse ricette, può lasciare come resto o una nana bianca, che probabilmente è ciò che rimarrà del Sole quando finirà il suo combustibile, oppure qualcosa di più denso e compatto, una stella di neutroni. Le stelle di neutroni è ciò che resta di una stella quando una stella scoppia fa una supernova, okay? Di tipo 2 si dice quella che fa la stella di neutroni in modo diretto, e poi di tipo 1 invece quando ci sono... Ok, come le vediamo? Le vediamo in modo spettacolare, quindi per dirvi, dal disegnino sulla carta scrivente semovente di Jocelyn, queste sono le immagini che abbiamo oggi di ciò che resta di una stella quando muore. Questa è la nebulosa del granchio, la seconda pulsar scoperta da Jocelyn era questa, ed è quel pallino bianco che vedete al centro, quella roba attorno che sembra l'immagine di un polmone non particolarmente sano, non so come dire, insomma questo che vedete attorno è il gas della stella che quando è scoppiata si è diffuso nello spazio interstellare, è un gas che apparentemente sembra fermo ma in realtà si muove con velocità di decine di migliaia di chilometri al secondo, i colori rappresentano diverse bande dello spettro elettromagnetico, questa stella ha questo resto di supernova con al centro la pulsar ha questa struttura filamentare, diciamo, ce ne sono di diversa forma, la CRAB è stata osservata nel 1054, okay? Questa che è la supernova di Keplero è stata osservata nel 1604, e forse è una via di me, non è proprio una roba che ha fatto la stella di neutroni diretta, ma ha fatto prima una nana bianca e poi... E questo è un altro esempio. Ok, quindi io credo che in tempo abbastanza corretto ho esaurito il primo esempio. Ve ne potevo fare degli altri, ok? Per chi non c'era l'anno scorso, vi potevo raccontare la storia dei lampi di raggi gamma, che è sociologicamente fantastica perché sono stati scoperti in piena guerra fredda, ok? Con gli americani che lanciavano i satelliti per vedere se i russi facevano gli esperimenti nucleari dopo che i russi, gli americani e gli inglesi avevano firmato un trattato per il dismantellamento nucleare, e facendo sta cosa gli americani hanno scoperto queste sorgenti extraterrestri, appunto i lampi di raggi gamma, quindi c'è tutta una storia curiosa, però siccome alcuni di voi già c'erano l'anno scorso e avevo bisogno di parlare di qualcosa di diverso, ho scelto le pulsar. Passiamo adesso, quindi capite come da una scoperta casuale, perché è stato puramente casuale, se non ci fosse stata lei, non avessero avuto quello strumento, non sarebbero arrivati a quella scoperta e non avremmo avuto questo sviluppo dello studio degli oggetti, si chiama astrofisica degli oggetti compatti, okay, che un po' nasce in quell'ambito, cioè dalla scoperta delle pulsar. Processo inverso, e mi tolgo il maglione perché adesso comincio a dar caldo di più. Allora, processo inverso, quindi partiamo da una teoria. La teoria principe che studiamo a scuola, con cui ci confrontiamo in realtà tutti i giorni, questa è la teoria della gravità, Newton. Allora, diciamo che se pensiamo alla gravità, la gravità dal 700 fino alla prima metà del 900 ha subito degli stravolgimenti incredibili, scritta da Newton, rivoluzionata da Einstein. E allora partiamo con Newton. Il merito di Newton chiaramente è stato quello di enunciare i principi della dinamica, quei tre cose là. In particolare il secondo principio, che mette in relazione l'accelerazione di un corpo e la forza, quindi un corpo soggetto, come si studia nei libri di scuola, un corpo soggetto a una forza subisce un'accelerazione proporzionale alla forza, alla proporzionalità e alla massa. E poi ha enunciato la legge di gravitazione universale, quindi la forza con cui due masse si attraggono è proporzionale al prodotto delle masse, più ciccione sono le masse più la forza è intensa, e inversamente proporzionale al quadrato della distanza, quindi se volete più sono vicine più è forte, più sono lontane più è debole a parità di massa. Ora questa formulazione, soprattutto FF, guardate perché, praticamente permette di spiegare la forza con cui i corpi si attraggono e il movimento dei corpi, l'accelerazione che subiscono in presenza di una forza. Questo ha permesso, cioè il merito, oltre che la grandezza di Newton, è stata quella di formalizzare tutto quello che per, diciamo, in senso esponenziale, cioè la scienza, la ricerca astronomica aveva guadagnato nei secoli passati, in senso esponenziale perché poi prima di Newton c'era stata un'impennata incredibile, però pensate solamente all'osservazione, diciamo, secoli prima del moto dei pianeti, fino alla formulazione delle leggi di Keplero, arriva Newton, mette in ordine, vi spiego perché le leggi di Keplero sono così, okay? E vi dimostro che si possono ricavare semplicemente da questi principi. La forza di gravità però è una forza un po' particolare, perché oggi sappiamo che non è l'unica forza della natura, ce ne sono almeno altre tre, e è la più sfortunata tra queste, perché è la più debole, 10 alla meno 39 volte più debole della forza nucleare, che è quella che tiene insieme i nuclei. Anche delle altre cose di diverso, vabbè, qua è solo per ricordarmi che devo dire questa cosa. Rispetto ad esempio alla forza elettromagnetica, no? Quella tra le cariche, la forza elettromagnetica è attrattiva se le cariche hanno un segno opposto e repulsiva se hanno un segno uguale. La forza gravitazionale è solo attrattiva, okay? E poi ci sono delle altre cose in cui Einstein ci si butta a pesce, come si dice. E arriviamo quindi ad Einstein. Io so che forse un'introduzione alla relatività l'avete avuta, ma per parlare delle onde ho bisogno di richiamare alcuni concetti, quindi lo faccio, ok? Poi... okay. Allora, Einstein nasce 2 giorni fa, ma nel 1879, 14 marzo 1879. Oh, 14 marzo, io l'altro giorno ho usato WhatsApp, incenerito WhatsApp, 14 marzo è 14.03, 3.14 è il pi greco dei, gli americani su queste cose si esaltano, eh? Allora, Einstein all'età di 26 anni, quindi nel 1905, tra marzo e giugno pubblica 4 articoli. Allora, vi assicuro che pubblicare un articolo è un'impresa, pubblicarne 4 di questa portata in così poco tempo, chiaramente lo può fare solamente un genio. Allora, in questo virgolettato vi riporto come Einstein stesso descrive a un amico, quindi in via confidenziale, questi 4 articoli. E dice, il primo ha per oggetto la radiazione e le proprietà energetiche della luce, ed è decisamente rivoluzionario. Nel 1921 per questo primo articolo gli danno il Nobel, quindi è decisamente rivoluzionario. Il secondo è una determinazione delle dimensioni effettive degli atomi. Il terzo dimostra che i corpi piccoli in sospensione nei liquidi sono soggetti a un moto, che è il moto browniano, eccetera. Il quarto, notate, è soltanto una bozza iniziale, e non è particolarmente citato per questa cosa. In realtà il quarto è la teoria della relatività ristretta, cioè quella che Einstein definirà il piano inferiore della casa che costruisce. Lui dice che la relatività è una casa fatta di 2 piani, la relatività ristretta è il piano basso, la relatività generale è il piano alto. La relatività ristretta, il concetto fondamentale, è che rivoluziona la concezione di spazio, perché mette lo spazio e il tempo in una visione quadridimensionale. Quindi non si parla più di spazio e di tempo, ma si parla di spazio-tempo nella relatività ristretta. La cosa che non c'è è la gravità, che viene messa con la relatività generale. Allora, se Einstein avesse potuto conoscere Newton, secondo me gli avrebbe detto una cosa tipo così: caro Isaac, mio, amico mio, perché Einstein era caustico anche nelle affermazioni, amico mio, non puoi imparare tutto guardando come si muovono, come cadono le mele. In realtà Einstein non guardava come si muovono le mele, ma pensava agli ascensori, quindi, voglio dire, anche lui era abbastanza curioso. Pensava agli ascensori, in realtà nel 1907, qual era il genio di Einstein? Cioè, uno dei geni riconosciuti, delle genialità riconosciute da Einstein era il fatto che riusciva a semplificare un problema fisico eliminando tutto ciò che è superfluo e focalizzandosi su ciò che è fondamentale. E allora, un po' per mezzi limitati, ma un po' perché veramente questa è la genialità, lui ragionava con questi che vengono chiamati Gedanken, sono i Gedanken experiment, cioè gli esperimenti mentali, e i più famosi sono quelli sugli ascensori. Il 1907 è l'anno della svolta. Einstein dice che in quell'anno lavorava all'ufficio brevetti, quindi in parte era un po' frustrato forse, ma era particolarmente libero di pensare, e tra leggenda, mito e forse verità, si dice che a un certo punto, vedendo un uomo che cade da una scala, Einstein dica, comunque pensi questa cosa, se un uomo è in caduta libera non sente il suo peso. Adesso vi spiego cos'è questa cosa, cioè è chiaramente in una frase sua c'è dentro praticamente metà della fisica che poi ha sviluppato. Il Gedanken Experiment che pensa è un pochino questo. Einstein pensa questa cosa, dice, pensiamo ad un uomo chiuso in un ascensore senza finestre, ok? In modo tale che l'uomo non vede cosa c'è attorno e cosa c'è nello spazio circostante. Pensiamo a questo ascensore fermo sulla Terra. L'uomo prende qualsiasi esperimento, piglia una palla, la fa cadere e la palla cade con un'accelerazione che è 9,8 circa metri al secondo quadrato, accelerazione di gravità sulla Terra. Poi dice, bene, adesso prendiamo lo stesso uomo chiuso dentro questo ascensore senza finestre, lo mettiamo in un razzo, comunque facciamo in modo di metterlo in una zona dove non c'è nessun effetto della gravità terrestre e lo tiriamo in una direzione, lo spariamo in una direzione verso l'alto. L'uomo dentro l'ascensore rifà lo stesso esperimento e ritrova che la palla cade con la stessa accelerazione, se il razzo accelera verso l'alto con un'accelerazione pari a g, cioè 9,8 metri al secondo quadrato. Beh, questo lo porta a formulare quello che si chiama il principio di equivalenza, cioè è perfettamente equivalente nei termini di descrizione di qualsiasi esperimento fisico, quello che un uomo sperimenta soggetto alla gravità e quello che un uomo sperimenta soggetto all'accelerazione. Gravità e accelerazione sono equivalenti, ok? È un grande esperimento mentale perché è la base di partenza poi dello sviluppo della teoria della relatività generale. Qual è il problema in questo? Che Newton pensa alla gravità come qualcosa generato dalla massa, come un'azione a distanza, okay, che si esercita tra i corpi, un'azione immediata, istantanea. Einstein questa cosa non la digerisce perché ha già capito, è già stato dimostrato che la velocità della luce è finita, quindi com'è possibile che un'informazione si diffonda in modo istantaneo da un pianeta all'altro, ok? Considerando che la massima velocità con cui le cose si possono trasmettere è la velocità della luce. Bene, Einstein quindi riformula, adesso ve la semplifico perché è complessa, riformula la teoria della gravità in questi termini. La massa non esercita la forza, la massa fa un'altra cosa, la massa deforma lo spazio-tempo. Adesso ve lo faccio. Allora, questo è il circolo concettuale. La massa curva lo spazio-tempo. Siccome i corpi si muovono nello spazio-tempo, se lo spazio-tempo è curvo, i corpi si muoveranno secondo la curvatura dello spazio-tempo. Quindi non è la massa che determina il movimento dei corpi in modo diretto, quindi con la gravità, ma è la massa attraverso la curvatura dello spazio-tempo che determina il moto dei corpi. Per visualizzare questo concetto non è semplice, uno perché lo spazio-tempo a quattro dimensioni è già complicato, lo spazio in tre dimensioni non è semplice, qua c'è un esempio di deformazione dovuto alla massa dello spazio-tempo, dello spazio in tre dimensioni, quindi è un cubo, un reticolato, immaginate che ci sia al centro questa massa, vedete che le pareti sono tutte distorte. L'esempio più semplice che uno invece può fare è quello di pensare a un tappeto elastico, ok? E questo lo potete fare, vi comprate il tappeto elastico, si trova in giro, lo fissate bene ai lati di qualcosa, cavo ovviamente, ci mettete al centro una boccia da biliardo e vedete che il tappeto si inclina. Prendete una biglia, la lanciate e vedrete che la biglia ovviamente si muove spiraleggiando verso la massa che c'è al centro. Quindi questo è un esperimento non mentale ma pratico per capire che cosa vuol dire questo concetto della curvatura dello spazio-tempo. Maggiore la massa, sole, stella, nana bianca, stella di neutroni, buco nero, maggiore la curvatura dello spazio-tempo. Questa è una rappresentazione un po' non tanto realistica, lo spazio-tempo è immaginato come appunto il tappeto elastico, una cosa piatta, ok, bidimensionale. Però il concetto di base è proprio questo, quindi qua la curvatura la vedete un oggetto che si muove. Se volete ci sono dei... dopo arrivo col filmino, ve lo faccio vedere, ma è ovvio, no, questo concetto. Bene, Einstein nel 1907 quindi incomincia a capisce questa cosa fondamentale e si trova stimolato a trovare, cioè si rende conto di due cose: uno, che non può andare avanti a get anti next value, che deve trovare una formulazione matematica completa e autoconsistente della relatività. E questo è motivato da due aspetti: da un lato il fatto che si prende un impegno importante nel 1916 di fare quattro conferenze all'Accademia Prussiana delle Scienze a Berlino, e quindi lì deve arrivare preparato, non è che può arrivare ancora facendo muovere gli ascensori. Seconda motivazione è che durante una conferenza insieme in Polonia parla a un gruppo di persone, seduto in prima fila c'è Hilbert. Hilbert era un grandissimo matematico, capisce la relatività, ne capisce, ne intuisce la grandissima prospettiva, si mette a fare i conti. E qua la storia è un po' vaga, anzi io vi potrei raccontare qual è una versione, non so se sia originale, cioè se sia la più condivisa o no, però insomma Hilbert gli stava col fiato sul collo e Einstein lo sapeva, si scambiavano lettere, pare che gli sia arrivata la formulazione matematica prima che lui l'avesse, o quando lui comunque aveva dentro ancora degli errori. Fatto sta che, indipendentemente da questo, la storia ci dice che a un certo punto, in occasione della quarta lezione che Einstein fa all'Accademia delle Scienze, il 25 novembre del 1915, formula, cioè presenta l'apparato matematico della relatività, che è racchiuso in questa formula. Questa è l'equazione di campo della gravitazione. Allora, non ci spaventiamo. Questa è una formula in cui compaiono questi termini. Queste cose qua si chiamano tensori. Potete immaginare che sono l'equivalente della stenografia per la matematica. La stenografia permette di prendere velocemente degli appunti e compattarli con dei simboli. Queste cose qua fanno lo stesso, cioè racchiudono delle cose che sono delle matrici molto complesse, eccetera, in una scrittura compatta. Quello che è importante qua invece è la matematica di base. C'è un simbolo di uguale che divide due termini. Termine da questa parte, termine da questa parte, che sono, allora, il termine a sinistra è quello che descrive come lo spazio è curvo, quindi è il termine che, in base al circolo che ho fatto là sopra, determina come i corpi si devono muovere. Il termine di destra, tensore, energia, impulso si chiama, è quello che invece contiene le informazioni sulla massa, sull'energia. Sapete l'altra formula famosa di Einstein, è uguale a mc quadro, equivalenza massa-energia, no? Bene, sta di qua. Quindi questo termine dice allo spazio come si deve curvare, lo spazio dice alla materia come si deve muovere, alle particelle come si deve muovere. Non è una frase mia, è bellissima, l'ha scritta Wheeler, famoso, c'è un libro che si chiama Gravitation, alto così, nero, giusto per scoraggiare la lettura fin dall'inizio, Thorne e Wheeler, ed è un libro, è un testo fondamentale per la fisica moderna, relativistica, che si studia all'università, si dovrebbe studiare all'università, ci sono versioni molto più leggibili e assimilabili, perché è veramente alto così. Compare anche sul tavolo, se fate Interstellar, l'avete visto il film? Ecco, quando arrivano dentro quella specie di bunker così, c'è sul tavolo, ci sono, quindi con la figlia, che con lui, il padre e il figlio arrivano dentro, sul tavolo ci sono un po' di libri messi lì a fare d'arredamento, uno di questi è Gravitation, di Thorne. Ok, veniamo al filmato. Questo filmato è una rappresentazione artistica di quello che succede quindi in presenza della curvatura prodotta da una stella o comunque da una massa molto grande, e vedete che anche il piccolo pianeta che gira attorno, che potremmo pensare essere la Terra, lui stesso determina una curvatura dello spazio-tempo. Ok? Questo è un po' il principio che sta alla base. Ve l'ho fatta proprio riassunta, semplice, spero, e veloce. Allora, come dicevo, ritorniamo al filo conduttore di partenza, da una teoria si fanno delle predizioni, le predizioni devono essere testate. Allora, cosa vuol dire? Se io dimostro che la mia teoria prevede questo e dimostro che questo realmente accade, la mia teoria è corretta. Magari se ho più di una dimostrazione, il tutto sono più contento, no? Allora, prima prova, le prove della relatività si dividono in varie categorie. Partiamo con due prove classiche. La prima è divertente. Allora, la prima prova classica è questa: precessione del perielio di Mercurio. Vi ho dato all'inizio questo foglio, ok? Allora, qui c'è il Sole rappresentato e c'è un'orbita ellittica che potremmo pensare essere l'orbita di Mercurio. Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, la sua orbita ha un'eccentricità di 0,2, quindi insomma, è particolarmente eccentrica, e ha una distanza. Che cos'è il perielio? Lo sapete tutti, è la distanza minima quindi è questa distanza qua che il pianeta nella sua orbita raggiunge rispetto al Sole, quindi è proprio questa distanza qua, ok? Allora, era ben noto prima di Einstein, nell'Ottocento le misure si erano intensificate, che quando si guarda l'orbita dei pianeti, e Mercurio è quello che lo mostra meglio perché è quello che mostra questo effetto in modo più esagerato, l'orbita precede, cioè si chiama la precessione del perielio, cioè questo punto, ok, si sposta durante l'anno. La precessione nel caso di Mercurio è quella più grande, sono circa 4 gradi al secolo, se non mi sbaglio, ma controllate perché con i numeri poi faccio casino. Allora, la fisica classica spiega questa cosa in modo classico e dice, vabbè, è ovvio che il perielio si sposti, perché di là ci sono tutti gli altri pianeti, cioè avete Giove, i pianeti Saturno, eccetera, quindi è chiaro che c'è un'influenza di tutti gli altri pianeti sull'orbita di ciascuno, quindi si può spiegare abbastanza bene. In realtà rimane una piccola percentuale di questa rotazione che non si spiega con le misure o con la fisica newtoniana. Einstein arriva e già prima di arrivare alla formula, prima del 1916, arriva a spiegare questa cosa. E la dimostrazione ce l'avete, il foglio che vi ho dato è tagliato. Einstein cosa dice? Lo spazio non è un foglio piano, come io adesso lo sto tenendo. Allora, pigliamo il foglio, lo tagliamo in corrispondenza del perielio, per voi l'ho già tagliato, lo spazio è curvo perché è curvato dal Sole, prendete i due lembi, uniteli, che cosa notate? Che l'orbita non si chiude più, ok? Lo vedete? Spazio curvo, l'abbiamo curvato più o meno così, quindi immaginate il pianeta che si muove lungo questa curvatura dello spazio-tempo e può spiegare la frazione di precessione che non si spiega con l'interazione con gli altri pianeti, semplicemente, cioè voglio dire una gran cosa, con la curvatura dello spazio-tempo. Prima prova della relatività generale. Seconda prova della relatività generale, questa è bellissima dal punto di vista storico, cioè vi ho messo anche un riferimento. La curvatura della luce. Allora, che la luce si curvi per effetto della gravità l'aveva detto pure Newton. Negli Optics scrive questa frase, allora, non è vero che i corpi agiscono sulla luce a distanza mediante la loro azione e curva i suoi raggi, e non è questa azione più forte minore la distanza? Questo è quello che dice Newton. Lascia questa frase lì, non fa nulla, ok? Arriva nel 1801, arriva un fisico, Sonden, che si mette a calcolare questo effetto. Dopo vi faccio vedere cosa viene fuori. Allora, questo, quindi, Newton aveva intuito che la luce si curva in presenza della gravità, è curvata dalla gravità. Einstein anche lo intuisce, ma a suo modo, con un Gedanken experiment. E come? Allora, rifà il caso dell'ascensore. Dice, facciamo un buco nella parete dell'ascensore, accendiamo una torcia, ok? Questo è il caso. Lanciamo, immaginiamo che la luce sia un trattino, schematizzato in questo modo, la luce entra da qua, raggiunge la parete opposta alla stessa altezza, ok? Prima parte dell'esperimento. Adesso facciamo muovere questo ascensore di moto accelerato verso l'alto. Che cosa succede? Beh, che la luce viaggia, ma nel frattempo l'ascensore sale di moto accelerato. L'altezza a cui lo raggiunge il lato opposto della parete, la parete opposta, è un po' più in basso, fa esagerato, come effetto. Bene. Ma allora, ho appena enunciato il principio di equivalenza che mi dice che accelerazione è uguale a gravità, se nell'accelerazione la traiettoria del raggio è curva, perché adesso porto giù l'ascensore e vi faccio vedere, cioè non ve lo faccio ma lo capite, no? Che la curva invece di andare dritto va storto il raggio, quindi ha una traiettoria curva, se accelerazione è uguale a gravità, questo fenomeno deve avvenire anche per effetto della gravità, quindi è l'utilizzo del principio di equivalenza nell'altro senso. Quindi Einstein capisce che la luce si deve curvare e per lui, mentre per Newton è un effetto della massa, per Einstein è un effetto della curvatura. La luce, come ogni altra cosa, segue la curvatura dello spazio-tempo. Se lo spazio-tempo è curvo, la luce è curva. Ok, allora che cosa succede? Che nel 1900, allora, la predizione classica fatta da questo signore qua stabilisce che la deflessione angolare della luce da un corpo di massa m, raggio r, se qua mettete massa del Sole e raggio del Sole, è di 0,87 secondi d'arco, molto piccola. Einstein ricalcola questo numero nel 1907 e dice è piccolo, ma vabbè, insomma, lasciamo stare. Rifà il conto un po' dopo e si rende conto che qualcosa sta cambiando nelle sue equazioni e finalmente arriva nel 1915 a fare il conto corretto e si rende conto che la formula è praticamente uguale, secondo la relatività generale, ma è due volte più grande l'effetto, c'è un fattore 2 in più che non viene fuori dalla teoria classica. Quindi la deflessione della luce prodotta dal Sole e delle stelle, okay, è di 1,75 secondi d'arco. È grande, è piccolo? Allora, 1,75 secondi d'arco, secondo me, se non ho fatto male il conto, è più o meno quanto vedrete l'altezza angolare, quindi l'angolo che sottende il vostro pollice se lo mettete a 3 km circa di distanza da voi. È piccolissima, però è una misura astronomica fattibile. Allora era fattibile. Di questa cosa se ne rende conto la comunità astronomica, lo capisce anche la Gran Bretagna e lo capisce questo signore che è Eddington. Eddington era un astronomo che a 30 anni era già all'osservatorio di Cambridge e vabbè, c'è tutta una storia sul fatto che per saltare il servizio militare gli dicono vai a fare questa cosa, cioè lo spediscono praticamente il 29 maggio del 19, lo spediscono a osservare l'eclissi di sole. Ah, c'è una parentesi, se permettete, simpatica. In realtà Einstein, il primo calcolo che aveva fatto, vi ho detto che gli veniva questo numero qua, secondo la teoria della relatività, perché lui ragionava in termini relativistici, di relatività generale. In realtà nel 1912 parte una spedizione per misurare questo valore, okay? E Einstein aveva trovato questo valore. La spedizione in Crimea viene bloccata perché arrestano catturano l'astronomo e gli sequestrano l'attrezzatura, per fortuna, perché altrimenti se avessero misurato, come vi faccio vedere ora, il valore vero, avrebbero un po' sbugiardato Einstein. Quindi è andata pure bene, perché ha avuto tempo di rifare il conto e di rendersi conto che c'era un fattore 2 di differenza. Allora, che cosa succede? Si parte per Eddington e Crommelin, due quindi astronomi inglesi, vengono mandati uno in Sudafrica e l'altro in Brasile. Per fare che cosa? Per misurare la deflessione della luce durante un'eclissi di sole. Allora, vediamo se riesco a farvelo con questa. Il sole, di giallo dobbiamo versarlo, quindi il sole, voi siete lì, c'è l'eclissi del sole, ok? Qua dietro questa è una stella che si trova dietro al sole, o quando non c'è il sole la misurate questa stella e la mettete esattamente qua dov'è, va bene? Quindi fate l'osservazione prima, fate l'osservazione dopo, la stella sta lì, il sole le transita davanti, avete un'eclissi, quindi potete togliervi la luce solare che altrimenti non vi farebbe vedere la stella, ok? E che cosa succede? Che per effetto della deflessione i raggi della stella vengono curvati in questo modo. Quindi voi non vedete la stella dove sta realmente perché è dietro il sole, ma la vedete spostata, ok? Quindi se la stella sta qua, adesso lo faccio per chi è lì, non la vedete, ma per la deflessione dei raggi voi la vedete qua, oppure dall'altra parte, oppure qua sopra o qua sotto, ok? Quindi questo è il motivo per cui fanno questa spedizione. Allora, il Sole transitava davanti alle Iadi, che è un gruppetto di stelle ben conosciute, la posizione è ben misurata. Vanno a fare la spedizione, tornano, allora i commenti sono: Crommelin, quello che è andato in Brasile, dice ah, bellissima l'eclissi. Eddington dice, insomma, c'era un po' di nuvole, non gli è andata tanto bene, l'attrezzatura aveva dei problemi, eccetera. Però, qua vi dico anche quanto è costata quella spedizione allora, che insomma, allora era tanto, adesso chiaramente poco. 1000 sterline per la spedizione, 100 sterline per l'attrezzatura, cioè pochissimo. Allora, che cosa osservano? Osservano effettivamente quello che Einstein aveva predetto. Allora, questa pare che sia un'immagine di una lastra dell'epoca. Allora, l'osservazione astronomica in banda ottica si faceva con le lastre fotografiche. Questo è un disegno di un articolo che pare che fosse il primo che ha messo questi dati scientifici in evidenza. Perché in realtà la Royal Society si ritrova a novembre, l'eclissi era a maggio, si ritrova a novembre e Crommelin e Eddington presentano i risultati, dicono abbiamo fatto le nostre misure, ci sono le stelle, le abbiamo misurate, abbiamo misurato la loro posizione durante l'eclissi, abbiamo misurato dove erano prima dell'eclissi e in media lui trova che le stelle sono spostate di 1,98 più o meno 0,16 arcosecondi, Eddington dice 1,61 più o meno 0,40 arcosecondi. Allora, risultato fondamentale, grandioso, cioè dimostrano che cosa? Uno, che la luce si deflette veramente, due, che la deflessione quanto previsto da Einstein è consistente con quanto previsto da Einstein, quindi 1,75 arcosecondi, e dimostrano, questo è l'errore, che a 90% di livello di confidenza è escluso il valore newtoniano. Quindi è una cosa che chiaramente ha un impatto molto importante, è la prima dimostrazione della relatività. Ovviamente ci sono gli scettici, Thomson, scopritore dell'elettrone, Nobel per la scoperta dell'elettrone, dice insomma andate a toccare Newton e tutta l'impalcatura classica, Silverstein dice no, fantastico, è una cosa stupenda. Oh, ci tengo a dire una cosa, Einstein non era un eretico per la fisica classica, il modo di ragionare di Einstein in termini fisici era molto classico, il suo approccio era proprio classico, la sua formazione era quella, era la grandissima genialità e fantasia nel, come dire, estrapolare e teorizzare moltissimo, ma questo è un altro discorso. Questo non ve lo dico, dei problemi. Allora, grande risalto, questo è Einstein che sa della cosa due mesi prima perché glielo dicono, scrive alla mamma e gli dice hanno misurato la deflessione della luce, c'avevo ragione. Ovviamente quella è una lettera originale della mamma. Sempre in questo back of the envelope qua che avete, che vi ho detto, c'è un link perché Princeton ha iniziato un progetto qualche anno fa dove ha messo, è il, credo il secondo link, archivio digitalizzato dei lavori di Einstein, dove trovate l'archivio proprio di lavori originali online e pubblici e liberi, quindi se volete andare a vedere come scriveva gli articoli, ha scritto un casino di articoli. Ok, anche la stampa internazionale del vecchio continente e del nuovo mondo si fa un grandissimo eco a questa scoperta, perché è la prima dimostrazione della validità della relatività generale, quindi di questa rivoluzione fisica. Oggi com'è la situazione? Allora, c'è da dire una cosa, la deflessione dei raggi luminosi da parte del Sole è quella che si chiama effetto della relatività generale in campo debole, perché il Sole è un campo gravitazionale debole. In realtà oggi, allora, Einstein questa cosa l'ha sempre un po' sottovalutata, nel 1936 pubblica un articolo in cui dice, ma sì, insomma, ok, bella questa cosa della deflessione, però in realtà è un effetto piccolo, va bene, cioè è stata una bella dimostrazione, ma cosa volete che sia? Una stella che deflette, che curva la luce di un'altra stella. L'anno dopo Zwicky, che era un tipino molto molto peperino, scrive un articolo molto breve, una paginetta, e dice, ma no, guarda che, ok, una stella è un effetto, ma le stelle sono in agglomerati, ci sono le galassie, ci sono gli ammassi di galassie, quindi basta che pensi un pochino più in grande e ti rendi conto che questo effetto può essere amplificato di molto. E oggi in effetti questo effetto è una parte fondamentale della ricerca astrofisica, quella che sfrutta l'effetto di deflessione della luce, ad esempio, come, ci sono varie nomenclature, quella che mi sembra più ovvia è il telescopio gravitazionale, cioè usa le galassie e gli ammassi di galassie come lenti per vedere cosa c'è dietro. In realtà l'utilizzo che se ne fa è un po' diverso, questo è un po' il principio. Allora, questo è quello che ho cercato di schematizzare prima, la Terra, una grande massa che curva lo spazio-tempo, dietro un oggetto, i raggi luminosi vengono deflessi e noi li vediamo, perché tendiamo a proiettare in linea retta, li vediamo spostati. Quindi l'immagine di questa galassia, con questo effetto di lente gravitazionale, ci farebbe vedere due immagini della stessa cosa che ci stanno dietro, due o più immagini. Ed è vero, perché qua vedete, questa striscia è una sola galassia, totalmente distorta, si chiama arco di Einstein, da tutta la massa che c'è qua, che voi in parte vedete come massa luminosa, in parte non vedete perché è materia oscura, ed è questo ammasso di galassie. Lì lo vedete in piccolo come dovuto ad una galassia singola, qui vedete una galassia con quattro puntini, quei quattro puntini sono una supernova, una sola, che è scoppiata dietro la galassia, la deflessione dei raggi della luce ce la fa vedere in quattro posizioni diverse, peraltro siccome scoppia, la supernova scoppia, diventa brillante e poi si spegne, vediamo anche quattro immagini che si accendono in tempi diversi. Beh, a cosa serve tutto questo? Diciamo che serve per stimare che massa ha questa galassia, che massa luminosa o che massa oscura ha, ok? Perché è la totalità, sapete, la materia oscura non si fa vedere, ma esercita la sua azione tramite la gravità, tramite la curvatura dello spazio. Ok, ho perso il tempo totalmente, Daria, e non sono ancora arrivato alle onde gravitazionali. Però adesso accelero, scusate, perché voglio...
Okay.
Allora, le prove in campo un cicinino più forte della relatività. Allora, la prova in campo un po' più forte arriva nel 1974. Halsey Taylor, che lì vedete brindare perché gli hanno dato il Nobel nel 93, erano molto felici, stavano facendo delle osservazioni con il radiotelescopio di Arecibo, che è un paraboloide fermo messo dentro un cratere estinto, un diametro di 305 metri, e scoprono una pulsar. Era il 1972 o 73, comunque era pochi anni dopo la scoperta delle pulsar. Scoprono un'altra pulsar che ha un periodo di 59 millisecondi, millesimi di secondo, però guardando il periodo dicono non è proprio regolare, cioè cambia un pochino. Questo cambiare un pochino gli fa intuire che forse non è da sola questa pulsar. Infatti scoprono, pigliano il Nobel perché scoprono la prima pulsar binaria, ok? Sono due stelle di neutroni che orbitano l'una attorno all'altra. Qua vedete un disegnino, una delle due ha l'asse magnetico orientato in modo tale che ogni volta che gira su se stessa, come il faro per la navigazione, la vediamo, ed è quella che hanno scoperto. L'altra le orbita attorno. Vedete? Questa è una rappresentazione con questa griglia dello spazio-tempo. Vedete quello che succede? Che le due pulsar ruotano attorno, c'è una deformazione dello spazio-tempo dovuto alle due pulsar, ma vedete che c'è qualcosa che si allontana da queste due pulsar? Questo qualcosa che si allontana è sono le onde gravitazionali prodotte da queste due pulsar. Perché? Quello che loro scoprono negli anni, quello che viene fuori studiando questo sistema, è che le due pulsar orbitano l'una attorno all'altra, in realtà si stanno cadendo addosso. La loro orbita si riduce di 3 metri all'anno, ok? È poco, cioè hanno una separazione di 20.000 km, quindi pensate. Però, voglio dire, sono destinate a scontrarsi. Il tempo che ci metterebbero a questo ray, perché non è proprio costante, perché aumenta man mano che si avvicinano, sarebbero milioni di anni per riuscire a scontrarsi, che è un tempo per noi grandissimo, ma per l'universo è relativamente piccolo. Allora, quello che studiano è che il periodo di rivoluzione delle due pulsar, man mano che si avvicinano, diventa sempre più piccolo, si chiama decadimento del periodo dell'orbita, e lo misurano. Fanno le misure in anni diversi e trovano questi pallini. Questi sono i dati sperimentali delle osservazioni radio. La teoria della relatività generale è la curva, quindi è perfettamente consistente con quanto la teoria prevede. Questa è la prova moderna, diciamo, della validità della teoria della relatività generale. Ok. Sì. Vabbè, vado avanti, Vi vedo. Non vi ho ancora persi. Va bene. Allora, adesso domanda: che cosa sono le onde? No, aspetta, prima qua c'è il suggerimento. Che cosa sono le onde? Allora, cos'è un'onda? Un'onda, per noi, esperienza... Cos'è un'onda? No, ve lo chiedo a voi. Cos'è un'onda? È un'oscillazione, è una perturbazione, no? Voglio dire, mi tuffo nella piscina e creo delle onde. La piscina, prima che mi tuffassi, se non c'erano bambini urlanti dentro, in teoria è calma. Lancio un sasso, eccetera. È una perturbazione di qualcosa, di un mezzo. Bene, questa stessa cosa la intuisce ovviamente Einstein. Lui fa un parallelismo con le onde elettromagnetiche. Dice, ma carica elettrica, sappiamo dall'elettromagnetismo, che voglio dire è arrivato ai primi del Novecento, già ben sviluppato, che se una carica elettrica si muove, genera una variazione del campo elettromagnetico e genera delle onde. La luce stessa è prodotta da carica in moto. Là ne vedete un esempio, tra l'altro questo qua sopra adesso mi viene in mente. Come dicevo qua, l'ho visto, quello in alto, nascita di radiazione per sincrotrone, è il meccanismo di emissione delle pulsar, mi sono dimenticato di dirlo, quindi il blu è il campo magnetico, quella roba che fa la spirale è la traiettoria dell'elettrone deviato con quel campo, e quella roba arancionina è il fascio di luce che emette, quella è l'emissione di sincrotrone. Vabbè. E niente, Einstein dice, ma allora se le particelle cariche sono sorgenti del campo elettromagnetico, così come le masse sono sorgenti del campo gravitazionale, quando le masse si muovono devono creare un'onda. Quindi il parallelismo è immediato e quindi prevede la presenza, prevede le onde gravitazionali, sono una previsione insita nella teoria della relatività. Perché? Perché se ho masse ferme si ha solamente la curvatura. Se le masse si muovono, la curvatura si modifica. Chiaramente se le masse si muovono sempre alla stessa distanza, in modo univocamente determinato, nel senso che non si avvicinano, non si spostano, eccetera, le onde gravitazionali hanno meno probabilità di diffondersi. Quelle che riusciamo a rilevare si generano quando c'è una variazione proprio della distanza delle masse, okay, oppure la fusione delle due masse stesse, lo vediamo fra un attimo. E qua sotto vedete un filmino di cosa succede. Che cosa succede? Che avvicinandosi le masse, ruotando l'una attorno all'altra, perturbano lo spazio-tempo e generano queste onde gravitazionali che si diffondono. Le onde gravitazionali, finora, e per previsione, chiaramente, qualsiasi massa che ruoti l'una attorno all'altra crea onde gravitazionali. Quelle prodotte da due persone che ballano sono infinitesimamente piccole e difficilmente rilevabili. Quelle create da due stelle sono altrettanto deboli e difficilmente rilevabili. Adesso vi dimostro perché. Però la cosa interessante che volevo dire qua, mi sono dimenticato, che le onde gravitazionali finora, ok, sembra essere anche confermato, come dopo vi dirò, viaggiano alla velocità della luce. Finora questo sembra essere il caso. Allora, come le studiamo? Schemino. Allora, questo è la mia concezione di spazio, questo tappeto verde. Metto uno specchio lì, se voi immaginate un segnale di luce, va verso lo specchio e viene riflesso e torna indietro. Quindi posso misurare il tempo che ci mette a percorrere quello spazio. Se arriva un'onda nel frattempo che mi dilata lo spazio, il mio tappeto elastico, o me lo comprime, il tempo che il segnale luminoso ci mette ad andare da me allo specchio e tornare indietro è, in un caso, più lungo, quando lo spazio viene dilatato, e in un caso più corto il tempo, quando lo spazio viene compresso. Il principio base su cui si fonda la rivelazione delle onde gravitazionali è quindi questo, cioè misurare il comportamento della luce, e adesso vi faccio vedere come, quando lo spazio viene perturbato dall'onda. L'onda gravitazionale fa allo spazio questa cosa, la fa oscillare in due direzioni perpendicolari. Qua lo vedete con una persona, poveretta, che però sostanzialmente quando l'onda arriva fa fare alla Terra questo e questo, ok? Questi sono i due modi di oscillazione perpendicolari dell'onda. Allora, come le rivediamo, le studiamo? Le studiamo in questo modo. Allora, le studiamo con... ci sono diversi strumenti, vi racconto quello più famoso in questo momento, che è il Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO all'americano. È questa struttura gigantesca, si trova negli Stati Uniti, sono due strumenti identici, uno si trova sulla costa orientale, l'altro sulla costa occidentale, i siti sono Livingston e Bedford, ed è fatto da questa base, dove ci sono i laboratori e parte dello strumento, e poi vedete questi due tubi che si propagano in direzione perpendicolare, sono due tubi a vuoto all'interno del quale vengono sparati dei raggi laser. L'interferometro dei raggi laser, la frequenza è nell'infrarosso più o meno. Allora, che cosa fa questo strumento grandissimo? Vi ho detto che sono lunghi i bracci di questo strumento, sono lunghi 4 km. Allora, lo strumento, non doveva apparire questa cosa, qua, ok, così. Allora, vi faccio vedere il filmino di cosa succede. Questa è una schematizzazione di LIGO, dello strumento, ok, i bracci di 4 km, qua c'è il raggio laser che si divide in due parti, uno va in un braccio, l'altro nell'altro, e praticamente in fondo ci sono degli specchi che riflettono la luce. Quando arriva, adesso arriva, un'onda gravitazionale, che cosa fa? Lo spazio-tempo si dilata, ok? Quindi è già passata l'onda, sì. L'avete vista passare, ok? Quindi che cosa fa l'onda? Vi ho detto prima, i modi di oscillazione sono due perpendicolari, fa allungare e comprimere in questa direzione e idem nell'altra. Qua, da dove sono partiti i raggi laser, il raggio laser che è stato diviso in due, praticamente c'è un sistema che raccoglie la luce riflessa e la compone e forma una figura di interferenza che io vi schematizzo in modo banale in questo modo. Quindi il raggio blu è quello che è passato in questo braccio, il raggio rosso è quello che è passato nell'altro. Quando arrivano lì, le due onde si sovrappongono. Allora, in assenza di onde gravitazionali, la figura di la figura che uno vedrebbe, permettetemi questo termine, è questa. Se ci sono le onde che passano, chiaramente il raggio rosso, il raggio blu, ci ha messo più tempo a tornare indietro, quindi arriverà un po' ritardato o un po' anticipato. Quindi le due ondine si sfasano e io vedrò una figura di interferenza perturbata, ok? Quindi questo è il principio fisico di base, molto semplice, molto complesso da realizzare, perché adesso vi dico il perché. Facciamo il conto. Allora, questa è un'altra schematizzazione sempre di LIGO. Allora, il conto è semplice. X con 0 è la lunghezza dei bracci quando non ci sono le onde. Arriva l'onda, mettiamo che sia la parte dell'onda che prendo come surfista in discesa, quindi quella che mi allunga la distanza, e me l'allunga di una quantità che è xgw, il totale, meno x con 0, quindi questo trattino qua, no? Alla fine ce lo spendo.
Che valore ha? Che dimensione ha?
Adesso glielo dico. Allora, xgw meno x con 0, espresso in funzione di x con 0, cioè in unità di x con 0, quindi unità, non unità, è 10 alla meno 21. 10 alla meno 21. Adesso ci mettiamo l'unità di misura. Come facciamo? Moltiplichiamo, questo si chiama strain in inglese, H, è quello che vedrete fra un attimo nei grafici, che vuol dire stiracchiamento, misura di quanto si è stiracchiato l'interferometro. 10 alla meno 21, moltiplichiamo per x con 0, viene fuori che l'allungamento prodotto dal passaggio dell'onda gravitazionale in LIGO è 10 alla meno 18 metri. Allora, 10 alla meno 18 metri è piccolo? Porca miseria, è piccolo. Allora, un fentometro sono 10 alla meno 15 metri, un fentometro, ed è la dimensione del protone. 10 alla meno 18 metri è 1000 volte più piccolo della dimensione del protone. Significa che cosa? Che questo strumento che hanno costruito gli esseri umani, questo non io, ma noi esseri umani, con le grandissime capacità tecnologiche, è in grado di misurare degli allungamenti, degli spostamenti degli specchietti pari a 10 alla meno 18 metri, cioè un millesimo delle dimensioni di un atomo. È una cosa piccolissima. Questo vi fa capire però, questo conto, anche che perché ne ha fatti lunghi 4 km? Perché chiaramente più riesco a fare le braccia lunghe e più questo numero diventa grande e quindi più facilmente misurabile, ok? Ne abbiamo una, ok, punto. Come fanno a misurarlo? Col principio di prima. Allora, innanzitutto il passaggio l'arrivo dell'onda è segnato dal fatto che la figura di interferenza, facciamo l'interferenza con le dita, ok? Questa è un'onda, questa è un'altra onda, si sovrappongono, sono così, vede la trama, no? Quando arriva l'onda e mi sposta questo braccio, magari la trama cambia, ok? Questo mi dà indicazione del fatto che ho subito il passaggio di un'onda gravitazionale. Allora, disegnando questa figura di interferenza, disegnando il segnale che si produce, siamo in grado di trovare delle indicazioni scientifiche su cos'è. Adesso ve lo racconto, nel dettaglio ci arrivo. La misurazione è fatta con la calibrazione di questo strumento con una precisione che è pari a 10 alla meno 18 metri. La tecnologia ci permette di farlo perché noi abbiamo degli strumenti, lì dentro sono montati degli strumenti che riescono a misurare mediante il viaggio della luce, quindi la luce è la cosa più precisa che abbiamo, C è C, non c'è niente dappertutto. Dobbiamo riuscire a fare dei tubi che hanno il vuoto perfetto dentro, perché basta un nulla a, come dire, perturbare questa misura, e poi ci sono moltissime complicazioni, cioè se di fianco all'interferometro passa una persona e cammina, non misuriamo più questa cosa, misuriamo un segnale molto più grande. Quindi diciamo che è difficilissimo, come dire, togliere tutti quei segnali che disturbano la misura e che rendono la misura del segnale gravitazionale nulla, ok? Quindi dice segnali spuri, insomma, falsi. Ok, vediamo che cosa hanno misurato.
Ma perché Virgo non l'ha visto?
Perché non era ancora operativo. Ma adesso entra Virgo. Esatto. Grazie della domanda, perché volevo dirvi che gli interferometri sono diversi sulla Terra. LIGO è stato il primo che ha visto le onde gravitazionali. Questi sono i due siti di LIGO, Livingstone e Hanford. In Italia abbiamo un interferometro che è vicino a Pisa, si chiama Virgo, che è in collaborazione con LIGO, però per una serie di motivi questi strumenti, cioè voglio dire, hanno iniziato a costruirli più di 10 anni fa, sono molto complessi, quindi ogni anno miglioravano la tecnologia. Finalmente LIGO a un certo punto, l'anno scorso, l'hanno acceso e ha detto adesso vediamo cosa succede, e è andata molto bene, hanno scoperto le onde gravitazionali. Virgo si accende adesso, ok, ma è solamente un ritardo dovuto ai tempi di preparazione, eccetera. Però diciamo che nella comunità di astrofisici che studiano le onde gravitazionali questa scoperta è molto condivisa, posso dire, perché voglio dire, gli sforzi e la comunicazione, lo scambio è stato molto intenso. Poi c'è un altro di LIGO in India. Qual è l'idea? Dopo magari ve lo dico, però no, lo dico adesso. Il fatto che non solo ne costruiamo uno, ne costruiamo tanti. Innanzitutto, perché ne hanno fatti due di LIGO? Perché vedere lo stesso segnale in due posti diversi della costa est e ovest è una prova del fatto che non è un'interferenza, non è un camion che è passato di lì o una persona che si è alzata male dalla sedia, eccetera. Quindi, voglio dire, non si può diffondere così tanto un segnale dall'altra parte. L'interferenza maggiore in questi sistemi sono i sismi, l'attività tettonica della Terra, che è la cosa più difficile da isolare. Se vuole dopo le dico anche tecnologicamente come fanno a fare sta cosa, cioè hanno dei sistemi di sospensione degli specchi che sono incredibilmente precisi e riescono veramente a mantenere gli specchi quasi isolati da qualsiasi tipo di oscillazione di natura non astrofisica, cioè è una cosa di un complicato incredibile. Ok, che cosa hanno scoperto?
Sì. Ma con la Terra non potrebbe impedire che un movimento venga, cioè veramente ci venga ricepito negli Stati Uniti e non in India?
No. Le onde, ho capito la sua domanda, le onde gravitazionali passano attraverso qualsiasi cosa perché sono la deformazione dello spazio-tempo. Quindi se questa è la Terra, no? La sorgente di onde gravitazionali è qua e il mio rivelatore è dall'altra parte, quando l'onda arriva fa oscillare tutta la Terra, ok? Si trasmette l'onda e quindi in qualche momento arriva anche dall'altra parte. La distanza che c'è tra questi due siti diviso la velocità, la velocità della luce, che è la velocità a cui si muove l'onda, mi permette di vedere se l'onda va veramente a C, perché adesso ve lo facevo vedere in quella dopo, eccolo qua. Allora, questo è quello che hanno misurato, adesso andiamo nel dettaglio di cosa hanno visto. Questo è la scoperta, quindi è il segnale gravitazionale, cioè quello che vedete è lo strain, quella roba H che ho calcolato prima, cioè di quanto si stiracchiano le braccia dell'interferometro in funzione del tempo. Vedete che all'inizio non si vede niente, poi a un certo punto LIGO Hanford e LIGO Livingstone hanno iniziato a vedere queste oscillazioni. Che cosa notate? Ok, quindi pensate ai segnali oscillanti, quelli che si fanno in fisica a scuola. Ci insegnano che il segnale oscillante più semplice è ampiezza per seno di omega per il tempo, giusto? Ampiezza costante, omega costante, la sinusoide. Qualche cosa notate? Beh, non è proprio così, perché innanzitutto l'ampiezza non è costante, aumenta nel tempo. La frequenza aumenta nel tempo, vedete che le oscillazioni diventano più frequenti, cioè per unità di tempo ne avete di più, e diventano più grandi in ampiezza. Questi sono i due segnali che sono stati misurati nei due interferometri. Praticamente la distanza dei due interferometri è tale per cui se io sposto uno dei due di una quantità di tempo che è pari al